you call them, what you doing tonight. Hope you're in the mood because I'm feeling just right. How's about a corner with a table for two?
Cari amici di Dixie Club, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata. Parlare di Lenny Tristano, americano di origine italiana, mette un po' di ansia perché, a dispetto di una fama non amplissima, si parla di uno fra i massimi cervelli musicali del secolo scorso, di un musicista che anche oggi può risultare enigmatico, complesso e indecifrabile. Nasce a Chicago il 19 marzo del 1919. La sua famiglia era arrivata in America da Aversa ed era il secondo tra quattro fratelli, il più sfortunato. L'influenza spagnola lo aveva reso cieco alla tenera età di 9 anni. Fu mandato, dopo varie bocciature, ad una scuola per ciechi nell'Illinois, dove emerse sui compagni per la particolare attitudine per la matematica e la musica. Cominciò lo studio del pianoforte, del sassofono, del clarinetto e del violoncello, diventando direttore delle orchestrine studentesche. Iscritto al Conservatorio di Chicago, consegue il Bachelor of Music in soli 2 anni, sui 4 necessari normalmente. Obbligato però dal regolamento del Conservatorio a studiare per almeno 3 anni, si diploma anche in pianoforte e composizione. In seguito, nel 1941, lascia il conservatorio senza il diploma ufficiale, non essendo in grado di pagare i $500 necessari. Cominciò a racimolare i primi quattrini suonando nei night club, nelle feste private, e escluso dai locali jazz perché i proprietari ancora non avevano la minima comprensione delle concezioni musicali che gli giravano per la testa. Fino a che Lee Konitz, dopo averlo ascoltato, si convertì ai suoi ideali jazzistici. L'interesse per il jazz lo portò a trasferirsi a New York nella 52esima strada, dove, grazie alla sua ottima padronanza dell'armonia, raggiunse subito una buona reputazione come pianista. Il suo trio col chitarrista Billy Bauer e il contrabbassista Arnold Fishkin mostrò a tutti la sua originalità. Fondata su lunghe linee melodiche, intervalli inconsueti e sequenze di accordi suonati da entrambe le mani. Ascoltiamo il trio con un'aggiunta di Lee Konitz in Cross Current. Bye. Tristano si presentò come musicista oltre che come ottimo pianista, riuscendo ad imitare con scandalosa efficienza, come dirà successivamente, la sontuosa tecnica di Art Tatum, e registrando nel maggio del 1949 in sestetto con i sassofonisti Lee Konitz e Werner Marsh alcune delle sue cose più belle, fra le quali Wow! Nella produzione pianistica di Tristano vi sono due brani completamente improvvisati, senza alcuna melodia, armonia o ritmo predefinito, Intuition e Digression, e sono spesso citati tra i primi esempi di free jazz e di improvvisazione libera. Noi ascolteremo Intuition. Thank you. Sempre nel 1949 il suo nome fu al primo posto nella classifica di Metronome e ciò gli diede diritto di partecipare l'anno dopo alle incisioni con gli altri vincitori del referendum. No Fix è uno dei due pezzi incisi da Tristano su 78 giri della Columbia giapponese, insieme a Max Roach, Stan Getz e Lee Konitz. Eccolo. Nell'agosto del 1951 Charlie Parker, Lenny Tristano e Kenny Clarke suonano insieme All of Me and I Can't Believe That You're in Love with Me, e che adesso vi propongo. Thank you. Quattro anni dopo uscì con un disco intitolato Lenny Tristano, che contiene una delle migliori improvvisazioni del jazz, Requiem. La storia vuole che mentre si trovava in sala d'incisione gli venisse annunciata la morte di Charlie Parker e che questo sia stato l'omaggio al grande jazzista. Un'altra caratteristica di questo LP è il brano Turkish Mambo, dove forse per la prima volta nel jazz viene utilizzata la registrazione su più tracce remixate in fase finale. Tristano lo ha sempre negato, ma ascoltando il pezzo appare evidente che a due mani a suonarlo non bastano. Inoltre utilizza anche la variazione della velocità in alcune parti. Sentiamo questo Turkish Mambo. Thank you. Tra i dischi registrati da Tristano, il più importante è forse The New Tristano, pubblicato dall'Atlantic Record nel 1962, e considerato come una delle migliori incisioni per piano solo nella storia del jazz. Diversi critici e pubblicazioni specializzate hanno considerato questa raccolta di sei tracce come l'espressione più alta della musica tristaniana. Di queste tracce ne sono indicate soprattutto due: Love Lines e G Minor Complex. E quest'ultima ora ascoltiamo. Thank you. Le composizioni di Tristano, classificate fra il cool jazz, sono caratterizzate da strutture inconsuete, compreso l'utilizzo del contrappunto, una tecnica piuttosto rara nel jazz. Dalla metà degli anni 50 si concentra sulla formazione, diventando probabilmente il primo jazzista a insegnare jazz in maniera strutturata. Tra i musicisti ispirati da Tristano si annoverano Lee Konitz, Wern Marsh, Charlie Mingus, Herbie Hancock e Bill Evans. Nel 65 suona a Berlino per le giornate del jazz e poi a Copenaghen, e da questa città abbiamo la registrazione dal vivo di Lullaby of the Leaves. Prima di chiudere la puntata di questa sera vorrei farvi ascoltare ancora due tracce. La prima è You Don't Know What The Love Is e la seconda a seguire Love Lines. Lenny Tristano muore a 59 anni nel novembre del 78 a New York. Nel 1988, a 10 anni dalla sua morte, la città di Aversa, ad iniziativa del jazz club a lui intitolato e che lì ha sede, gli dedica una via, la prima città a farlo in Italia. Thank you. Wiki Jazz, note curiosità sulla musica jazz. Cercate, smontate e rimontate da Bonelis. Questa sera Wiki vi propone I Called Him Morgan, documentario di musica e morte del regista svedese Kasper Colin, che racconta la tenera e tragica storia del trombettista hard bop Lee Morgan. Dal titolo del documentario I Called Him Morgan è evidente che il film narra la storia di almeno due persone. Morgan si riferisce a Lee Morgan, il genio della tromba jazz, entrato a far parte della Dixie Gillespie Big Band nel 1956 quando aveva appena 18 anni. Poi fu in tour con Art Blakey e i Jazz Messengers, quindi collaborò alla realizzazione di Blue Train di John Coltrane ed infine registrò 25 album per la Blue Note Records. Mentre la I del titolo, la I, si riferisce a sua moglie di diritto comune, Ellen. Lei, che odiava il nome Lee, lo aiutò ad uscire dal baratro della droga e contribuì al suo ritorno sulle scene, ma gli sparò nel 1972, quando lui aveva solo 33 anni. Lee Morgan sarebbe potuto diventare uno dei trombettisti più importanti del jazz, ma sfortunatamente, come Bix Beiderbecke e Clifford Brown, morì troppo giovane. I Called Him Morgan è ben lungi dall'essere un documentario tradizionale. La storia inizia con il racconto di un'intervista del 2013 con Larry Rainey Thomas, un insegnante del North Carolina che pare fosse un leggendario DJ jazz. A metà degli anni 90, mentre salutava i nuovi studenti in una scuola per adulti, Thomas si rese conto che una sua nuova allieva, di quasi 70 anni, era Ellen Morgan, la vedova di Lee, e si ricordò che nel 1996, un mese prima della morte di Ellen, lui, Thomas, con un registratore da pochi dollari, la intervistò. Vi propongo allora il trailer del documentario.
Well-known trumpet player Lee Morgan was fatally shot early Saturday morning in an East Village jazz club. Police said that Morgan had quarreled.
I just couldn't believe it. Didn't know what to think.
He was this bubbly, young artist.
There was never no doubt in anybody's mind that Lee was going to be a star.
Good evening, ladies and gentlemen. My name is Lee Morgan.
We played at Birdland one time, and Lee came with no shoes.
He really went down as far as you can go.
And somehow he met Helen. She was unafraid to be with a person who was unstable. I would see them sometimes, they'd be walking, holding hands, you know, laughing about something. They loved each other.
And that Saturday, I'm the one who says, yes, I'm going to slow.
Something drastic is getting ready to happen. He's not gonna feel it.
Ellen is walking and I'm walking. Lee turns around. Bam!
And he fell.
I said, I couldn't have did this. I couldn't have did this. This must be a dream. I'm a wake up.
Il regista Colin svolge quel semplice nastro magnetico senza etichetta, deturpato da cigolii e sibili, e da esso emerge il fantasma di una voce. Ellen Morgan nacque negli anni 20 nella rurale Carolina del Nord. Ebbe due figli fuori dal matrimonio all'età di 13 e 14 anni. Poi a 17 partì per New York, dopo che il marito le morì in un incidente. Ellen trovò lavoro presso un servizio di segreteria. Il suo appartamento, situato vicino ai locali del jazz sulla 53esima strada ovest, diventò una sorta di paradiso per i musicisti, soprattutto perché era una buona cuoca e poi perché era pronto ad ospitare chiunque suonasse il suo campanello. Nello stesso periodo, la stella del giovane Lee Morgan splendeva sulla scena del jazz. Colin ne ripercorre la carriera con i Jazz Messengers, utilizzando le splendide foto in bianco e nero di Frank Wolf, di cui abbiamo già parlato, le copertine degli album dell'epoca accompagnate dalla colonna sonora ricca di brani del repertorio di Morgan, che offre, a chi non lo conosce, un'idea di ciò che lo rese così speciale. Il documentario include anche interviste a Wayne Shorter, Tutti Heath, Larry Ridley, che integrano le immagini e la musica di Morgan. Nel 1964 Lee registrò Search for the New Land, una sorta di precursore del jazz spirituale che si incontra in A Love Supreme di John Coltrane. Ma Lee a quel tempo era già preda di una forte tossicodipendenza. A causa dell'uso di eroina era diventato un senza tetto, arrivando persino ad impegnarsi le scarpe per ottenere i soldi necessari ad acquistarla. In questo periodo, esattamente nel 1967, Helen incontrò Morgan. Lo trovò quasi congelato per strada e lo accolse in casa sua. Nell'audiocassetta dell'insegnante Larry Thomas, il ricordo di quel momento è tenero e triste. Lei gli chiese: «Perché non hai un cappotto?» E lo ridisse nell'intervista con la sua voce sottile e tremante. Ora vi propongo Art Blakey e Lee Morgan in Team for Stacy, in una registrazione del 1965. Ellen, anche se più anziana di 13 anni, divenne la sua amante, dopo esserne stata l'infermiera. Una volta disintossicato, si trasferirono nel Bronx e lui ricominciò la sua carriera, avendo lei come manager. Lì pareva uscito dalla tossicodipendenza. Probabilmente non lo fu mai del tutto. E quando lui iniziò una relazione con un'altra donna, i problemi tornarono. E la relazione con Ellen entrò in crisi, fino al gesto estremo, in una fredda notte del febbraio del 1972, quando due tempeste si preparavano a scatenarsi. Quella di neve su New York e quella dell'animo ferito di Ellen, che non sopportava che il suo Morgan le preferisse una donna più giovane. Due colpi di pistola al petto, alcuni istanti ancora in piedi con gli occhi sbarrati, e la vita e la carriera di Lee Morgan vennero spezzate per sempre, perché a causa della neve i soccorsi tardarono e Morgan morì dissanguato a soli 33 anni. Il documentario termina con le immagini di una intensa nevicata vista dal finestrino di un'auto che, allontanandosi, percorre i ponti che circondano Manhattan. Oltre alla splendida musica e alle foto, Colin include anche filmati di New York, che potrebbero sembrare materiale d'archivio, ma in realtà sono stati girati apposta per il documentario. Il film, prodotto in Svezia, ha avuto una lunga gestazione, quasi 10 anni tra realizzazione e montaggio. I Called Him Morgan è stato presentato fuori concorso nel 2016 alla 73esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. E concludiamo con Lee Morgan in Ballad. Al prossimo wiki.
At this time, ladies and gentlemen, we'd like to bring to the front our trumpeter Lee Morgan to do a beautiful ballad for you. And we sincerely hope you enjoy Easy Living. Lee Morgan, ladies and gentlemen.
Thank you.
La puntata di questa sera di Dixie Club è così giunta al termine. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do l'appuntamento alla settimana prossima. Stesso giorno, stessa ora. Come di consueto a tutti voi, good night and good luck.